14.07 di mercoledì 14 dicembre 2022, è arrivato anche Gennaro Lapadula in regia con Andrea Magliocca, c'è Francesco Tringalli in redazione con Daniele Petroselli, ci ha raggiunto al tavolo dei commentatori, chiamiamolo così, Alessandro Santarelli, ben
ciao,
trovato.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
L'argomento che va introdotto anche per gli ospiti che sono nella camera di decompressione è il seguente, il paragone Messi-Maradona, anche dopo la partita di ieri, quella grande cavalcata del 3-0, ma più in generale Alessandro, dopo un mondiale da leader della sua nazionale, è proponibile, è fuori luogo, è giusto, è sbagliato, è contaminato da questa troppa enfasi che stiamo sentendo nelle cronache? Un tuo punto di vista prima di porre questa domanda agli ospiti.
Ma ormai è chiaro che si vuole vedere trionfare l'Argentina per dare a Messi, no, lo scettro che è stato di Maradona. La cosa francamente mi appassiona molto poco, sono due giocatori completamente diversi, secondo me Maradona, per quanto io, l'ho detto anche prima a Rotocalcio, io non sono stato un fan sperticato di Maradona, riconosco che è il numero uno al mondo, ma non riesco a scindere, colpa mia sicuramente, l'aspetto sportivo da quello privato, però Maradona io l'ho ancora negli occhi nell'86. E quello che fa Maradona nell'86, non tanto la mano di Dio, quanto portarsi a spasso tutta l'Inghilterra in quel gol clamoroso, Messi se lo sogna. E il paragone che c'è stato ieri sull'assist bellissimo che dà Messi per il gol, mi pare, del 3-0, è tutta un'altra cosa. Quindi sono due numeri uno, però per quanto, ripeto, io non sia un fan sperticato di Maradona, Maradona sul campo è inarrivabile. Poi che questo sia il miglior mondiale di Messi è sotto gli occhi di tutti, questa narrazione però a me sinceramente è venuta un po' a noia.
È venuto un po' noia ad Alessandro Santarelli, dobbiamo sentire che cosa ne pensano a proposito di questi due numeri uno. Intanto Stefano Impallomeni, buon pomeriggio, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Il direttore editoriale delle Bombe di Vlad, Daniele Garbo, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buongiorno Stefano.
E ho dimenticato di dire Stefano Impallomeni, direttore del Posticipo. Chiedo scusa Stefano, accogliamo il terzo ospite direttamente dal Qatar, Tancredi Palmeri, buon pomeriggio, buonasera, fai un po' tu.
Faccio buongiorno e ciao.
Ah, direttamente un buongiorno. Di giro, volevo partire da Daniele Garbo, la domanda iniziale. Il paragone Messi-Maradona continua a essere riproposto, Daniele Garbo, oramai da quasi 20 anni, da quando abbiamo iniziato a vedere quest'altro ragazzo argentino con la 10 indosso che faceva cose straordinarie. Giusto, sbagliato, fuori luogo, troppo enfatizzato, che ne pensi Daniele?
Ma il paragone è inevitabile, sono entrambi argentini, entrambi indossano la maglia numero 6 e quindi è evidente che il paragone
la
ce 10. Lo fasciniamo da anni.
No, hai detto la 6, avevi avuto un lapsus di Baresi, dai, non fa niente.
È un lapsus, è il numero 10, sì, e quindi io allora su questa questione devo dire che io sono abbastanza restio a paragonare giocatori, ma anche atleti in generale di altre discipline di epoche diverse, però è chiaro che il paragone è inevitabile, no? Allora, io ho avuto il privilegio, la fortuna e non so cos'altro ancora, di vedere Maradona da vicino per molto tempo, ma di vederlo soprattutto non solo in partite ufficiali, ma anche in decine di allenamenti a Soccavo. E, insomma, io faccio fatica a pensare che Maradona non sia stato il numero uno, onestamente. E Messi è sicuramente un grandissimo giocatore. Io, tanto per essere chiaro, io sono un messiano, nel senso che fra Cristiano Ronaldo e Messi io sono stato sempre dalla parte di Leo Messi, anche perché ero pazzo di quel Barcellona di Guardiola, di Messi, Iniesta e Xavi, che mi faceva veramente impazzire. Però devo dire che se devo essere costretto a scegliere chi è il migliore dei due, ancora oggi io ritengo sia stato Maradona, onestamente.
Stefano Impallomeni.
Ma io credo che siamo di fronte a una forma di esoterismo tra Maradona e Messi, cioè nel senso che questa storia è bellissima, credo che possa diventare un film in futuro, perché lasciamo da parte un po' il paragone, insomma io ho sempre ripetuto a più riprese, anche se sono stato criticato ieri da un ascoltatore che esagero eccetera eccetera, Messi non è un calciatore normale, Maradona è inarrivabile, ci siamo, poi ognuno ha la propria opinione, rispettabilissima, io condivido anche le opinioni diverse dalle mie, ma quello che sta facendo Messi in questo mondiale non si è mai visto con la maglia dell'Argentina. Cioè la sua partecipazione fisica, il trascinare
da parte di
gli
Messi,
altri.
Dici. Cioè il mondiale di Messi è il miglior mondiale di Messi.
Il miglior mondiale in assoluto.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
E lo fa alla fine della carriera, e ho anche una chiave mia personale, molto personale. Nel momento in cui Maradona fisicamente lascia, ci lascia, lui esplode. Cioè lui vince una Coppa America che non ha mai fatto, 550.000 tentativi.
Io i brividi.
E ora sta raggiungendo il tetto del mondo, Marocco o Francia permettendo, ma ci è arrivato con, con una trance agonistica che io non vedevo, non ho mai visto in lui. Cioè anche proprio fisicamente l'azione del terzo gol di ieri è maradoniana, cioè quello è proprio quando lui uccella Guardiola là, che è stato disastroso ieri, una cosa, 100 milioni, vabbè, lasciamo perdere. Ieri disastroso con la maschera, proprio uomo mascherato.
Ieri ha irriso un difensore che ha un nome similissimo all'allenatore che ci ha fatto conoscere Messi a livello iperinternazionale.
No,
ha saltato Guardiola
da Guardiola. Anche in queste fasi dei mondiali prendiamo delle toppe clamorose, stiamo calmi, però alla fine la differenza la fanno sempre i soliti noti, e Messi ieri con un filo di gas decideva lui, ma questo anche concludere la partita con una determinazione, con una voglia, proprio con un altro viso. Cioè guardatelo poi quando canta l'inno, io me lo sono spiegato, allora, all'inizio così così, non è partito benissimo, poi piano piano ha trascinato tutti, e quindi è maradoniano. Che cosa c'è? C'è qualcosa di c'è una magia straordinaria, il momento in cui Maradona ci saluta e lui esce fuori con il carattere di Maradona. Quando io dico, avevo detto che sembra che Maradona si sia impossessato del corpo di Messi, è un po' in sintesi questo. Cioè, di che vogliamo parlare? Della tecnica, dell'abilità di questo calciatore stupendo che è Messi? No, non serve aggiungere altro, no? Invece serve aggiungere che c'è un qualcosa di magico, di clamoroso, di spirituale. Cioè Messi è diventato umano più terreno, cioè un genio terreno come era Maradona. C'era proprio sangue, tutto, era tutto. Cioè una pallottola, una palla in cui era tutto attaccato, era tutto un pacchetto, mentre Messi era un po', diciamo così, astratto rispetto a questo mondo che Maradona rappresentava, e lui è diventato Maradona essendo Messi, che è una cosa spettacolare. Io credo che diventerà un film se dovesse vincere la Coppa del Mondo, perché
scrivilo tu a questo punto, Stefano Impallomeni, il film Tancredi Palmeri, saresti coautore del film con Stefano Impallomeni. Volevamo chiedere anche a te, a proposito del paragone, tu eri lì, avrei pure percepito l'energia, immaginiamo.
No, beh, ma è tutto il mondiale che si percepisce questa energia, no? Ha detto quasi solamente verità, Stefano. Poi c'è una cosa importante, soprattutto, che ha detto in mezzo. Però effettivamente per tanto tempo se ne è fatto una colpa a Messi di non essere Maradona dal punto di vista del carattere. Pelé, che secondo me è stato più grande di Maradona, non nel picco ma in generale, ma non era Maradona di carattere. Non si può fare una colpa a una persona di non essere quello che non è. Eppure in questa evoluzione lui arriva ad assurgere un ruolo che naturalmente non ha, mentre invece Maradona a 16 anni era così, e diventa anche quella cosa. Se vuoi, Maradona è stato sempre primo attore, non è mai stato attore non protagonista di supporto, mentre invece Messi, che dal punto di vista caratteriale è stato attore di supporto.
Di Mascherano, per esempio, ricordi agli altri mondiali?
Esatto,
Mascherano parlava.
Mascherano, per esempio. E invece Messi adesso è assurdo a primo attore. Questo forse lo rende ancora più grande di Maradona, perché è riuscito a essere due cose diverse. Il picco che ha raggiunto Maradona nell'86 non lo ha mai raggiunto nessuno, nemmeno Pelé. Quella roba lì, quell'anno e mezzo, ti direi, perché poi anche l'anno dopo a Napoli, quell'anno e mezzo di Maradona è ineguagliato nella storia del calcio. Però nella discussione, che poi è anche vero che sembra un po' sentire la stessa trasmissione che facciamo, perché ogni volta diciamo Messi Maradona,
è vero.
Però non si può togliere ai appassionati la volontà di paragonare, il paragone è immediato. C'è però un altro elemento che accennava Stefano. Messi lo sta facendo a fine carriera questo mondiale. Non esiste un giocatore che così a questo punto della carriera sia così protagonista di un mondiale.
Zidane nel 2006, Tancredi?
Sì, ma quanti anni aveva Zidane? Ne aveva in meno, eh?
Qualcosina in meno.
No, no, ne aveva 4 in meno, perché Zidane si è ritirato presto. Per cui... E non l'ha vinto. E alla fine non l'ha vinto. Quindi non l'ha ancora vinto nemmeno Messi. Vediamo come va alla fine. Ma Zidane che scapoccia non è un incidente di percorso. Non è un incidente di percorso. Zidane che scapoccia fa parte del tutto e lui ci rimette il mondiale. Io non posso non considerarlo la grandezza di un giocatore. Non puoi non considerarlo. Non hai perso la qualificazione alla Champions. Hai scapocciato e hai perso il mondiale. E se hai scapocciato e hai perso il mondiale è perché sul finale di carriera non sei stato più forte del tuo limite che tante altre volte ti aveva limitato. Hamburgo, Juventus Hamburgo o nel campionato francese anche. O, voi non vi ricordate, ma cos'era stato? Francia...
Nigeria. O con l'Arabia Saudita. Era Francia Arabia 98, Saudita, anche Arabia iniziò calpestando Francia, un avversario. Arabia Saudita.
Francia, Arabia Saudita 4-0. E lui prende 3 giornate di squalifica e lui non c'è in Francia-Paraguay agli ottavi, che la Francia vince solo al Golden Goal contro il Paraguay di Cesare Maldini. E torna con l'Italia. Avrebbe potuto, se... per come stava andando, sarebbe potuto significare l'eliminazione della Francia agli ottavi. Ha sbagliato, ha imparato, però poi l'ha rifatto 8 anni dopo, sì. Ed è costato il mondiale. Non può non pesare. Per cui, ed è la finale di carriera, anche se con 4 anni in meno.
Uno è sul finale di carriera, adesso parliamo di altri due protagonisti, distaccandoci dal discorso Messi-Maradona. Finale di carriera per Di Maria, è ancora nel piano Paredes. Chiedono, ripartire da Alessandro Santarelli, poi la giriamo a tutti gli altri, alla luce delle prestazioni al mondiale di questi due giocatori della Juventus, Di Maria e Paredes, se è ancora entusiasta del loro ingaggio alla Juventus, come lo eri in estate quando avevi scoperto delle notizie?
Lo chiedono a me?
Sì.
Di Maria è una grande delusione perché, beh, sicuramente bloccato dagli infortuni. Di Maria, secondo me, è il giocatore più forte che abbiamo in Serie A. Il problema è che è limitato dagli infortuni. Paredes, invece, è una delusione personale grossa perché so che l'ha voluto a tutti i costi, l'ha cercato a tutti i costi Allegri. E quando un allenatore comunque si impunta su un giocatore vuol dire che ci vede qualcosa di importante. E invece Paredes l'abbiamo visto nella Juventus, credo, io lo ricordo per un litigio in campo con Bonucci in Milan-Juventus, non lo ricordo per altro, quindi è una delusione enorme. Ti dirò di più, nessuno dei due secondo me dovrebbero rimanere alla Juventus, e qui lancio una provocazione: per me Di Maria potrebbe andare via anche a gennaio. Opinione personale, questo Di Maria.
La giro agli altri, partendo da Daniele Garbo, inserendoci altri giocatori argentini del campionato italiano che torneranno dal Qatar per ora con grandi delusioni. Dybala, Lautaro, Di Maria e Paredes, il loro mondiale. L'Argentina è in finale, ma la Serie A piange, Daniele Garbo.
Lautaro è stato ai margini, ha cominciato il mondiale, poi è stato messo in panchina e l'unica cosa positiva che si ricorda del suo mondiale è il rigore decisivo dell'altra sera, insomma, quindi tutto sommato mi sembra sia stato un mondiale irripetibile, memorabile. Per quanto riguarda Dybala, ha giocato per la prima volta ieri sera pochi minuti, è entrato alla fine, a una decina di minuti dalla fine, quindi mi sembra che qui ci sia poco da dire. Di Maria è stato uno dei tanti acquisti sbagliati dalla Juventus quest'anno. La Juventus non ne ha azzeccato uno, perché Di Maria, che non si è visto quasi mai, Pogba, che non si è visto letteralmente mai, non si sa ancora quando si rivedrà, e Paredes, che è una delusione, come ha detto giustamente Alessandro. Quindi mi sembra che la situazione sia abbastanza chiara. Ce n'era un altro che mi avevi citato, non lo ricordo.
Lautaro, Dybala, Di Maria, Paredes, no, tutti, erano questi quattro.
Sì, esatto.
No. Allora li ho detti tutti, sì. Ecco, la mia opinione è questa.
Palla Stefano Impallomeni.
Ma diciamo che la delusione credo più grande sia quella del Toro, di Lautaro, che è stato
esautorato.
No, investito dal talento, dall'opportunismo, da tutto quello che ha saputo sfruttare in maniera esemplare Alvarez. Mi ricordo un po' Carnevale Schillaci negli anni 90. Cioè,
bel paragone, è vero Stefano, molto bello.
Succede in un mondiale che poi diventi protagonista, no? L'outsider. L'underdog, poi stiamo parlando di Alvarez, insomma, è un fior di giocatore.
Lì mi esalto veramente.
Gli altri, Dybala chiuso da Messi, è una scelta tecnica. Di Maria, problemi fisici, secondo me, sì. È il giocatore dopo Messi più forte dell'Argentina, sì. E lo è ancora, lo sarà anche per la Juve, se sta bene, è fortissimo. Giocatore fortissimo.
E l'altro chi è? Paredes. Paredes, non lo so, mezzo e mezzo, ancora deve dimostrare qualcosa, deve uscire da un involucro, insomma, di mezzo servizio a Parigi, forse la Juventus pensava, è stato un pochino superficiale nella valutazione, ha detto vabbè, tanto arrivo qui e gioco, e invece Fagioli gli ha preso il posto.
Devo dire ieri non malissimo, scusa Stefano, ieri non malissimo, male, pare, vero?
Secondo me è un giocatore che può diventare importante, insomma, sì, Allegri, sì. Sui calciatori adesso si può dire tutto, ma insomma ci vede,
conosce, certo.
Tancredi Palmeri.
Allora, però ci sono tanti temi sul piatto, tu cosa mi chiedi esattamente?
I quattro giocatori italiani, diciamo, della Serie A di un'Argentina che è in finale al mondiale, ma non sembrano aver fatto questo gran mondiale.
Ma cosa mi chiedi sul loro quattro? Cosa vuoi sapere?
E se in generale, se ti aspettavi che potessero avere questo apporto in quasi in negativo all'interno del mondiale, e con che spirito tornano poi nella Serie A da gennaio?
Ok, con che spirito tornano? Allora, Di Maria e Paredes la Juve dovrebbe tenerli se vogliono stare. Se non vogliono stare, no. Di Maria, come fa uno juventino a essere deluso da Di Maria? Cioè, è uno juventino illuso, non deluso. Un giocatore che viene per prepararsi per il mondiale, che si gioca a novembre, non vuole firmare per il secondo anno. Ma cosa ti aspettavi? Un giocatore che da 2 anni, 2/3 delle partite le fa fuori. Cioè, non le fa perché è fuori. Cosa ti aspettavi? Cioè, era tutto là, gli elementi erano tutti là. Per cui è stata un'illusione da parte dei juventini. Perché deludersi? Questo era. Questo era. È come se tu ti metti con un fidanzato o una fidanzata, perché sennò sembro maschilista,
un po' fedifrago,
con un partner che sai che 100 volte ha tradito e dice no, stavolta sarà diverso, no, va esattamente alla stessa maniera, scusami, scemo tu che ci hai creduto, però è esattamente quello che poteva essere. Paredes, allora, in verità il mondiale di Paredes è discreto, nel senso che non è stato particolarmente brillante, però ha fatto il suo anche quando ieri è stato chiamato alla partita, quindi un 6,5 pieno direi ci può stare per ora. Dybala è non giudicabile, perché semplicemente là era e là è rimasto in panchina, è il cambio di Messi, quindi fine. Il mondiale di Lautaro è deludente, io personalmente pensavo che fosse il capocannoniere, io ho pronosticato Argentina campione e Lautaro capocannoniere, quindi è deludente. Detto ciò, strappa il 6, perché non solo il rigore, in verità i 40 minuti che ha fatto con l'Olanda sono stati importanti, perché quasi sfiorava il terzo gol, è entrato facendo il Lautaro, però ovviamente rimane deludente, perché insomma uno che si giocava all'essere capocannoniere, però come tornano, sai,
dici, vale, se vince tutti il mondiale tornano comunque gaudenti,
sì, ma come torna Giroud? Come torna Giroud?
Bello scarico, dici.
Ha fatto. Allora, che vinca o che perda, ma Giroud, cioè, è difficile riprendersi dopo un mondiale, le tensioni psicologiche, mica non sono un giocatore della PlayStation, le tensioni psicologiche, è difficile riprendersi alle tensioni di un mondiale dopo 2 mesi di estate in mezzo, e figuriamoci dopo 10 giorni. È una variabile talmente nuova che è un'incognita, siamo curiosi di capire come.
Vi porto su Francia-Marocco, che si gioca stasera alle 20. Stefano Impallomeni, Mbappé contro il muro, abbiamo titolato così le grandi individualità della
Francia. Voglio dire, su Tevez non giocò il mondiale 2014, però con la Juve fece il fuoco. No, ho sbaglio, correggetemi se sbaglio, perché ieri poi parlando è stato
confuso. Ma sei sicuro che ci fosse nel 2014? Forse era in panchina.
Ieri ho parlato di Tevez, ma hanno massacrato, volevo dire che infatti, anche se non c'era, però lì in Brasile è come se ci fosse stato, perché era l'idolo.
Sabeia gli aveva preferito Di Santo tra i 30, era ancora un'epoca in cui i selezionatori della nazionale argentina dovevano prendere per forza dal loro campionato per quell'idea malsana.
Tevez era alla fine del 2014, cioè un anno dopo torna in Argentina. Tevez era alla fine del 2014, cioè non
ha fatto 20 gol, però quell'anno con la Juve.
Ho capito, però
beh, sì, nella però... Juve tanto alla fine non mi è sembrato.
Okay, ma era dove, un ma dove era Messi? Sì, ma Messi nel 2014 cos'era?
Era cioè, già un mostro.
Guardate la formazione che ha messo nel 2014 in campo nella finale al Maracanã l'Argentina. Era più forte dell'Argentina di adesso. Gli
attaccanti. Ecco, quello era un altro tema. Dai, facciamo così, Francia Iguain... Marocco, ne parliamo dopo. Perché
no, Tancredi... volevo dire soltanto Iguain... che sì. Quello che ha detto Tancredi ha detto bene, lo condivido. Però nelle delusioni, insomma, si vede anche il cara. Cioè, se Lautaro torna e si butta giù oppure demoralizzato, secondo me può essere anche l'inverso, certo. Uno reagisce. E lì si vede il calciatore di livello.
Beh, Vialli.
Francia Marocco, dicevi Alessandro. Francia sì. Marocco, attenzione.
Ti metto un cappello.
Il cappello di Tancredi, al volo.
Vialli fu la delusione d'Italia 90, perché Schillaci, più che e Baggio, gli prese del posto.
A proposito di Vialli, un abbraccio a Vialli.
Direi. Fu la delusione, perché la nazionale era Vialli in quel momento, quando noi entriamo in Italia 90. Cioè, Milan e Juve se lo disputavano a rialzi miliardari. Delusione d'Italia 90, torna e fa due dei suoi quattro anni migliori in carriera e vince prima lo scudetto con la Sampdoria e poi il finale di Champions con la Samp.
Eravamo passati a Francia Marocco perché siamo se noi in ritardino un pochino. L'individualità della Francia o il muro del Marocco?
Abbiamo visto che questo è un mondiale che chi riparte in contropiede alla fine fa la differenza, perché anche ieri se la Croazia non si fosse addormentata, insomma, era partita meglio nel palleggio e poi l'Argentina l'ha piegata in due, insomma, ha spolpato gli errori difensivi di una Croazia molto ingenua e è andata sul velluto dopo. Quindi deve stare attenta la Francia, perché non è mai stata messa seriamente in difficoltà. Sì, l'Inghilterra ha fatto una grande partita, devo dire, avrebbe meritato di più, senza dubbio. Però voglio dire, la Francia c'ha troppe frecce a disposizione Deschamps, quindi credo che sia favorita. Però attenzione, perché il Marocco mi ricorda l'Italia del, facendo le debite proporzioni, l'Italia, il cammino, se non altro, di Lippi, quella del 2006. Quindi è difficile, non prende gol, cioè, magari ne prende tre tutti insieme oggi, però non lo so, bisogna stare attenti.
Daniele Garbo.
Il Marocco sicuramente è una squadra difficile da affrontare, ha subito solo gol, solo Toretto oltretutto, quindi sicuramente è una squadra che ti fa giocare male, che ti dà pochissimi spazi, ma credo sia anche rimasta l'unica squadra imbattuta del mondiale, forse sbaglio, ma mi sa che è così. Però comunque sia, voglio dire, anche per la legge dei grandi numeri, credo che di fronte alla Francia dovrà arrendersi. La Francia ha talmente tanta più qualità, talmente tanti giocatori che possono risolvere la partita in qualunque momento, a parte Mbappé, Giroud, Griezmann, insomma, ne ha talmente tanti. Il Marocco è molto bravo in fase difensiva, se gli concedi spazio in contropiede può essere letale. Però onestamente credo che la Francia abbia qualcosa di più che possa vincere questa sera.
Tank, ti vediamo ma non ti sentiamo, potresti esserti mutato per sbaglio.
Su chi è favorito è anche nettamente, è ovvio, voglio dire,
su chi fa il tifo pure.
Beh, vorrei vedere
bravo.
Italiano che ti fa Francia, ci tiriamo il passaporto. Come vincerla e come perderla. Allora, Deschamps è più realista del re. In verità l'ha vinto già nel 2018 in contropiede il mondiale Deschamps, e non si vedeva una squadra vincere un mondiale in contropiede, ti direi dall'Argentina dell'86, che però aveva la variabile Maradona. Ha una qualità ovvio pazzesca. Devo dirti che sul piano della leadership contro l'Inghilterra Mbappé ha fatto mezzo passo indietro, e questa è una cosa strana per il tipo di momento. Il Marocco è andato oltre del proprio livello, ma non nel senso battendo le squadre che ha battuto, ovvio, ma perché la Spagna l'ha eliminata esattamente come ci aspettavamo.
Sì.
Ci aspettavamo facesse la stessa partita contro il Portogallo, invece no. Contro il Portogallo si è alzata e si è andata a prendere la vittoria. Non ha giocato per i rigori come contro la Spagna, e quando il Portogallo nell'ultima mezz'ora si è risvegliato era troppo tardi. Questo è stato un notevole salto tattico da parte del Marocco. Ora la Francia è di ultimate category, cioè dopo non c'è nient'altro. Francia, Brasile e Argentina sono l'ultima barriera possibile, quindi la partita contro il Portogallo non basterebbe al Marocco, e non è detto che possa succedere. Però se la Croazia si è accontentata, il Marocco ha una situazione ambientale con 50.000 attorno che sicuramente la spingeranno a non accontentarsi.
Chiaro.
C'è solo una cosa che deve temere, secondo me. Anzi, la cosa più... non una cosa che deve temere, la più grossa che deve temere. Ovvero farsi prendere dall'euforia nella maniera in cui ha fatto la Croazia ieri. La Croazia ha sculato contro... negli ottavi e nei quarti. La propria ha sculato ed è arrivata in semifinale.
Usare un...
Sì, io lo sai.
Un eufemismo.
Vado solo di eufemismo.
Francesismo.
Un francesismo. La Francia ha sculato in ottavi e quarti. Beh. Però bisogna riconoscere che quantomeno il piano difensivo era quello. Come prende gol ieri la Croazia? Lo prende, sì, su calcio di rigore, ma come? Si è alzata, è tutta o quasi nella metà campo dell'Argentina.
E non sapevano più dove mettersi.
La difesa è sulla tre quarti, apre un varco nella difesa, palla lunga, entra Alvarez. In tutto il mondiale della Croazia, e soprattutto nell'eliminazione diretta, non si è mai visto un essere così sprovveduti da parte della Croazia. Perché è successo questo? Perché si sono fatti prendere l'euforia di poter andare a vincere, si sono dimenticati quello che erano, l'Argentina si è messa 4-4-2 attirandoli a dire vieni qua, vieni a giocare, e li ha colpiti. Ora, se il Marocco si farà trascinare dall'euforia dei tifosi di quello che è successo nei quarti, sbaglierà, perché la Francia la può battere solo con una commistione di quello che è e di quello che deve provare a essere ancora di più contro la Francia. Ma se pensa di giocare a un alto livello, come sperava di fare la Croazia contro l'Argentina, verrà punita, perché a Deschamps non gliene frega niente. Sì. Lui li fa venire avanti e colpisce in contropiede.
Sì, sì.
E poi ci mandate una cartolina al bel gioco.
Cartoline dal Qatar continueranno ad arrivare oggi da parte di Tancredi Palmeri. Grazie mille per adesso, buon proseguimento, buon lavoro, ragazzi. Ci sentiamo stasera. Restano con noi invece sia Stefano Impalomenica e Daniele Garbo, che come voi ascoltatori, come Alessandro Santarelli Studio, si prendono una piccola pausa. Caro 660 finale, mandaci un audio, voglio provare a valutare la tua voce, se sei più bravo di me, è una voce meno metallica, graffiante, di alte frequenze.
Ma con chi ce l'hai?
Sono pronto a lasciarti il posto.
Con chi?
A fra poco.